sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'oro. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Questa è forse la parabola più ambigua di tutto il Vangelo, nel senso che sembra che Gesù elogi la disonestà. Evidentemente non è questa l'intenzione. Allora, per far cogliere la portata di questa parola, mi riferisco al punto finale, a quella forma, no, di elogio di Gesù rispetto ai figli di questo mondo, cioè vuol dire al comportamento del mondo. L'elogio è dato sulla scaltrezza, ma la scaltrezza non è la scaltrezza per fregare gli altri. È la scaltrezza nel senso che, data una certa circostanza, non mi arrendo, trovo una soluzione. La scaltrezza è la previsione di una via d'uscita a una situazione che di per sé non c'era. Secondo me, lo sfavore in questo paragone che gioca verso i figli della luce si riduce a questo: quando amministrate i soldi sono cose concrete, quindi quando li perdete, li perdete. Invece nello spirito, si può perdere, non perdere, sono sempre uguali. Allora, la difficoltà di fondo è: perché la dimensione dello spirito noi la vediamo dentro una specie di inconsistenza, tanto fa lo stesso. Non si può essere scaltri se tu non attribuisci consistenza alla dimensione evangelica della vita. Allora, ammesso che noi diamo consistenza, non è scontato, ammesso che abbiamo consistenza, la situazione più o meno suona così. Allora, solito esempio: io ricevo un'ingiustizia, sono uno, mi frega, io come devo reagire? Allora, io sono, supponiamo, offeso, calpestato, dov'è che posso essere scaltro? Dov'è che posso trovare una soluzione? Andando a, come si chiama, a denunciare l'altro perché il tribunale mi mi rimette al mio diritto. Non è questo. La scattrazza è: sono stato offeso. Questa situazione di difficoltà, come la posso vivere a mio vantaggio? E questa è la domanda di fondo. In tutte le circostanze della vita, date le circostanze che viviamo, e noi non è che possiamo avere potere di disporre le circostanze a nostro piacimento, quelle che avvengono a me, date le circostanze, io dove posso essere scaltro? Allora, la parabola verte su un atteggiamento, diciamo, di fondamentalmente l'immagine è: uno sa quel che deve fare, sapere quello che bisogna fare. E ci sono due esempi contrastanti nel Vangelo. Per esempio, la parabola di quello che ha fatto un ricco racconto, no? E dice: stai bello tranquillo, cioè un uomo che è vanesio, cioè non coglie che cosa in realtà va fatto. Cioè è come se si bea di se stesso. Chi si bea di se stesso non si muove. Tutto il mondo gli capita addosso, gli arriva addosso. Quel ricco possidente non sapeva cosa fare, non si è disposto a fare. Poi c'è la frase di Gesù sulla croce, quando riferita alle persone che lo stavano crocifiggendo, lui dice nella sua invocazione al Padre: Padre, perdono, non sanno quello che fanno. Cioè, quel non sapere, non solo non sapere quello che si fa, ma non sapere come fare, è l'atteggiamento che ci condanna alla, non in media, così quando uno non si può muovere, come si dice?
Immobilità.
Non ho capito.
Immobilità.
Va bene, non direi che uno che non si muove non va da nessuna parte. Non fa bene, quando fa neanche male. Però resta tutto. Il Vangelo dice invece sempre: dovete sapere cosa fare. Non dovete lasciarvi sorprendere dal non so cosa fare. Ora, la cosa caratteristica in questo sapere cosa fare è quando gli avvenimenti sono contro di noi. Ecco, il padrone: tu non puoi più fare questo. Prendete per esempio, ripeto, una situazione di ingiustizia. Allora, se io continuo a lamentarmi, a rivendicare, e perché questo, e perché quello, e come mai è successo così, e come mai è successo così, sapete cosa fare? La lamentela è la negazione del saper fare. La lamentela condanna a non uscire mai dalla circostanza. Gli uomini di questo mondo non fanno così. Impariamo. Allora, per poter uscire, la via è: c'è la lamentela, non la lamentela, c'è la situazione difficile, c'è la situazione di prova. La domanda: ma cosa posso fare? Come posso prendere questo? Come posso vivere questo per non avere la parte peggiore, ma per farmi accogliere, no? Per avere una possibile soluzione a mio favore? Ci sono molte indicazioni, ma di fondo è: non perché subisco questo, ma cosa il Signore da insegnarmi quando subisco questo? Qual è la provvidenza di Dio per me mentre subisco questo? Questa domanda si può fare se voi ritenete che la parola di Dio, la rivelazione del Vangelo, è una cosa consistente, è una cosa che riguarda il nostro cuore. Allora, se io faccio questa domanda, primo, non scado nella lamentela. La lamentela è la compagna del diavolo, ma non nel senso che ci può fare il male, nel senso che non ci può mai uscire per fare il bene. Il bene non è fare questo o fare quello, ma far sì che il male che ricevo non mi porti danno. Il male lo sento, mi fa male, ma fa benissimo non portarmi danno. Il non portarmi danno è collegato al fatto che se c'è una provvidenza di Dio in quel momento e io mi riferisco a quella provvidenza, io non mi distacco dalla comunione con Dio. Se non mi distacco dalla comunione con Dio, neanche mi distacco dalla comunione con i miei fratelli. Anch'io posso dire, ammesso che le cose siano così, non sa quel che fa, ma non per condannare, ma solo per non perdere la comunione, per non uscire da questa comunione. E meno usciamo dalla comunione, come dicevo prima, più siamo nella compassione, più siamo riconosciuti dal figlio dell'uomo, cioè più la nostra umanità fiorisce. La consistenza che noi dobbiamo vedere nella rivelazione del Vangelo è esattamente questo: seguendo il Vangelo la nostra umanità fiorisce, a dispetto di quello che abbiamo in testa, a dispetto di quello che noi sentiamo. La testimonianza dei santi è lampante, ma è già sufficiente il Vangelo, e tra l'altro è anche sufficiente le nostre intuizioni. Noi capiamo molte più cose di quello che siamo capaci poi di fare. Allora, l'invito è: state scaldi, voi non potete disporre delle condizioni della vita, ma potete fare in modo che le condizioni della vita non giochino mai a vostro sfavore. In questo senso, il versetto del canto al Vangelo rivela una condizione che noi normalmente, diciamo così, non apprezziamo. Allora, il versetto è preso dalla lettera di Giovanni, ma si rifà alla domanda che l'apostolo Giuda ha fatto a Gesù nell'ultima cena. Allora, il versetto è: chi osserva la parola, in lui l'amore di Dio è perfetto. Non intendete perfetto nel senso della perfezione, intendete nel senso che è sincero, è condiviso, è partecipato, è vero. Allora, nell'ultima cena, gli apostoli, in particolare Giuda, l'apostolo Giuda Taddeo, si è reso conto che, da come parlava Gesù, l'idea che loro avevano in testa del Messia non corrispondeva. Loro pensavano così: se il Messia realizza la sua opera, il bene si impone e il male viene distrutto. Questa è l'idea. Ma si rendevano conto che dalle parole di Gesù qualcosa non funziona. Allora, l'apostolo Giuda dice: ma com'è successo che tu come Messia, no? Invece di rivelarti al mondo, ti riveli a noi? Di per sé l'idea del Messia è che si imponga sul mondo. Allora Gesù risponde con questa affermazione, cioè: chi mi ama osserva la mia parola. Cosa vuol dire? Vuol dire che la parola che noi ascoltiamo è quella a cui dovremmo portare consistenza, è tale solo in rapporto al desiderio di comunione con il Signore Gesù. Cioè vale se tu stai dentro il rapporto con il Signore Gesù. Se tu esci di lì, le parole del Vangelo non hanno più consistenza. Ma cosa succede? Se noi non diamo consistenza alle parole del Vangelo, in realtà noi non controlliamo più la via per conoscere il nostro cuore e per vivere la nostra umanità in modo luminoso. Allora, è solo all'interno di un rapporto, diciamo, amoroso, che la parola che ci viene detta, la parola ascoltata, è feconda per noi. Se tu esci da quel rapporto, la parola si svuota, non ha più significato. Quando qui dice chi osserva la parola, non è che allude, voi dovete praticare tutto quello che ascoltate. Ma nessuno di noi fa. Ma non perché non vogliamo farlo, perché non ci arriviamo. Quello da dire chi osserva è, se tu, quando ascolti la parola, sei disposto a prenderla come un riferimento di vita per te, allora tu, dando consistenza a questa parola, la parola agisce e quell'esperienza di amore che viene da Dio tocca il tuo cuore e rende il tuo cuore capace di rispondere con lo stesso amore. Questa cosa per noi non è che noi non la pensiamo mai, ma non è efficace. E non è efficace perché noi non riteniamo consistenti le parole di Gesù nella nostra vita. Noi immaginiamo che quando Gesù parla ci prospetti degli ideali a cui dobbiamo cercare di arrivare. Siamo già condannati in partenza, gli ideali troppo in alto. E voi sapete che quando desiderate realizzare una cosa che non prendete mai, non solo mandate quel paese, quell'ideale, ma mandate a paese anche molte altre cose. Invece Gesù non parla per ideali, io dico sempre, non parla per radici. E la radice non ha bisogno di chissà quale struttura anche psicologica per... Lavora proprio nel fondo, lavora proprio alla base. E ognuno che ha umanità ha questa base, ha questo fondamento. Cioè non siamo matti, o se non siamo proprio, cioè non funziona niente, ma se no c'è. Allora, imparare, più ascoltiamo le parole, più diamo questa consistenza, più stiamo nel rapporto che Gesù vive con noi, quindi noi facciamo spazio a questo, più questa consistenza diventa effettiva, feconda, e noi rispondiamo con quel osservare, non osservare nel senso che facciamo tutto, ma nel senso che vediamo come quella parola può alimentare le sorgenti del nostro cuore, le sorgenti della vita. Quando è così, ogni situazione può essere sfruttata, si diventa scalpel. Infatti antichi, quando devono illustrare il contenuto della scattezza, dicono: tu hai i peccati davanti a Dio, sei già condannato. L'unico modo è tu allarga il cuore ai tuoi fratelli e anche tu troverai posto largo davanti a Dio. Contenuto è questo. Ma per arrivare lì, noi dobbiamo imparare a fare il tragitto che ho detto prima, se no è un pio desiderio anche quello. Noi non è che istintivamente siamo dolci, ma possiamo, in nome della parola ascoltata, sapendo che quella parola tocca qualcosa di vero della nostra umanità, possiamo dare credito di consistenza e anche se tu non sei dolce, puoi fare un gesto di dolcezza. Facendo questo gesto di dolcezza, tu capisci che quello che è richiesto all'altro, cioè quello che è richiesto a te di dare all'altro, è l'unico modo di guadagnarlo anche per te. Questa è la scaltrezza di questo amministratore. Impariamo?